Capitolo sedicesimo. Non mi arrenderò. Non indietreggerò di un solo passo. Attraverseremo di nuovo questo oceano e raggiungeremo la nostra meta. In piedi, su uno scoglio, furibondo e minaccioso, Otto Lidenbrock sembrava sfidare gli dèi.
Ascoltami, zio. Dobbiamo arrenderci davanti alla forza della natura. Siamo troppo stanchi per intraprendere un altro viaggio in mare.
E invece no, ci imbarcheremo,
ordinò lui ignorando le mie parole.
Hans aveva finito in quel momento di riparare la zattera e io lo guardai con un'espressione supplichevole, ma lui si mise a caricare i nostri bagagli, pronto a salpare di nuovo. Rassegnato stavo per salire anch'io quando lo zio mi trattenne per una mano.
Partiremo domani mattina. Adesso voglio esplorare attentamente questa parte di costa nella quale siamo capitati. Pur essendo tornati sulla spiaggia a nord del mare, non ci troviamo esattamente nello stesso punto dal quale siamo partiti.
Lasciamo Hans alle sue occupazioni e ci incamminammo lungo le rive del mare Lidenbrock. Dopo un miglio giungemmo inaspettatamente di fronte ad un'interminabile distesa di resti animali. Era un cimitero di ossa. Lo zio si mise a correre su quel tappeto scricchiolante, agitando le braccia in aria come un bambino.
«Ecco il cranio di un mastodonte, il femore di un protopiteco e la mascella del pterodattilo. Questi resti sarebbero bastati a riempire i musei di storia naturale di tutto il mondo. L'entusiasmo dello zio mi aveva contagiato.
Ma quando vidi tra quelle spoglie alcuni scheletri umani, perfettamente conservati, la mia eccitazione si tramutò in paura. Chiamai il professore che prese uno di quei corpi fossilizzati e lo raddrizzò per osservarlo meglio. Lo scheletro aveva la pelle tesa, i denti intatti e la capigliatura folta e scura. Le sue mani e i suoi piedi erano incredibilmente grandi e con unghie lunghe e nere.
«Signori, vi presento un uomo dell'epoca quaternaria!»
esclamò, come se si fosse trovato davanti ai suoi alunni. Ma c'era una questione che non riusciva a spiegarsi. Gli uomini ai quali erano appartenuti gli scheletri erano nati e cresciuti nei sotterranei della Terra? Fino a quel momento avevamo visto soltanto mostri marini e pesci, ma non potevamo escludere che qualche uomo dell'abisso vagasse lungo le spiagge deserte di quella caverna. Decidemmo di proseguire, divorati dalla curiosità. Dopo aver traversato il cimitero d'ossa, che si estendeva per un miglio sulla spiaggia, arrivammo ai limiti di una foresta. Era molto diversa dalla foresta di funghi giganti che avevamo visto sulla spiaggia Groiben. Vi si trovavano uno accanto all'altro alberi provenienti dai più diversi paesi del mondo: palme, abeti, betulle, cipressi, querce, eucalipti, tutte specie che sulla terra non potrebbero mai convivere in uno stesso clima. Lo zio si inoltrò nel bosco e io lo seguì, ma dopo pochi passi m'arrestai di colpo.
«Guarda, zio!»
bisbigliai trattenendolo per un braccio. Tra i tronchi degli alberi avevo visto un branco di animali giganteschi, con lunghe proboscidi e zanne affilate.
«Avanti!» esclamò lui, incurante del pericolo. «No!» urlai. «No, siamo senza armi! Nessun umano può sfidare quei mostri senza rischio!»
Avevo appena finito di pronunciare quelle parole che a mezzo miglio da noi vidi un essere umano in mezzo alla foresta. Era appoggiato con le spalle a un tronco d'albero e agitava con la mano un enorme bastone per controllare il suo branco di bestie.
Era il loro pastore, gigantesco e spaventoso.
Aveva un'altezza che superava i 4 metri e una testa larga come quella di un bufalo.
Restammo impietriti, trattenendo il respiro per la meraviglia.
Poi
iniziammo a correre più veloce che potevamo, lontano, sempre più lontano da quella terribile visione.